criteri per una corretta interpretazione del testo biblico è una questione che non può essere affrontata senza una premessa su che cosa sia la verità delle scritture, e quindi noi abbiamo fatto esattamente così, un po' sulla scorta di Dei Verbum Undici. Abbiamo letto come il Concilio imposta la questione fondamentale di quello che Dio volle comunicare attraverso la Sacra Scrittura, questa verità salvifica. E abbiamo anche cominciato a dire qualcosina, diciamo, più di dettaglio, insomma, su proprio gli atteggiamenti e i criteri da adottare, da avere presenti quando allora si cerca di leggere, di comprendere la scrittura. Vi ho detto che il testo fondamentale di riferimento a questo proposito è il numero 12 di Dei Verbum. Ci vado rapidamente, tra poco, però prima vorrei ancora spendere qualche parola, diciamo, di tipo generale. Dico ancora un po' di cose. Come l'altra volta ho detto, la Bibbia deve essere letta come si legge un libro. Adesso vorrei dire qualche cosa su il ruolo del lettore, il ruolo di chi legge. Qual è il ruolo di chi legge un testo? Guardate che questa è proprio anche una questione teologica, perché la verità della Bibbia è una verità per noi, per noi. E dunque, fin dall'inizio, nell'intenzione di chi ha Dio, cioè di chi ha pensato alla Bibbia, c'è questo destinatario che siamo noi. Dunque il lettore, il destinatario, è fin dall'inizio coinvolto proprio nel piano di Dio, no? Nel processo dell'interpretazione. Su questo punto la riflessione contemporanea ha detto delle cose molto importanti. C'è tutta una branca della filosofia, io non sono un filosofo, anzi sono anche un po' allergico, ma nel senso che non è il mio campo, cioè capisco di muovermi in un modo molto approssimativo in questo mondo, ma c'è tutta una branca della filosofia che è chiamata la filosofia ermeneutica, che è molto molto importante, ha dato dei contributi davvero illuminanti anche per l'esegesi biblica. Allora io voglio spendere adesso qualche parola su questo. La verità della Bibbia è una verità per noi. Allora, come si pone un lettore davanti al testo? Le cose che dico adesso dunque sono un po' debordanti rispetto a Dei Verbum, in senso stretto, però le trovate, dette con grande efficacia, in un altro documento della Chiesa Cattolica, che non ha l'autorevolezza della Dei Verbum, ma è un documento molto importante, è un documento del 93, che si chiama L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. In questo documento c'è una parte seconda che ha proprio questo titolo, Questioni di ermeneutica. E quello che dico si appoggia sostanzialmente a questi passaggi, a questi numeri, Questioni di ermeneutica, di questo documento. Beh, lo dico con parole mie.
In memoria di Umberto Broccoli.
No,
voi non ascoltate la radio.
No. Sì, qualcuno sì. Ah, ok, bene. Faccio proprio dico alcune frasi e le spiego. Le butto lì a modo di asserti e poi le spiego, eh? Ne ho pensate cinque. Primo, ogni nostra lettura è una rilettura. Boh. Provo a spiegarmi. Quando studiavo all'Istituto Biblico, ormai tanti anni fa, il professore che faceva il corso di ermeneutica biblica era un grande docente di esegesi dell'Antico Testamento, si chiamava Luis Alonso Schöckel. Lui paragonava la scrittura, il testo biblico, a uno spartito musicale. Diceva: l'operazione della lettura non è radicalmente diversa dall'esecuzione di uno spartito musicale. Ora, voi sapete, alcuni di voi molto meglio di me, che non esiste un'interpretazione identica ad un'altra di uno spartito musicale. La quinta di Beethoven, interpretata da von Karajan e da Muti, si può dire, sono due esecuzioni diverse, eppure lo spartito è quello, il testo è quello, ma vedete, è un esempio che mi colpì molto, lo trovo efficace, perché un po' ci libera da questa idea che è illusoria, di una sorta di interpretazione neutra, come che esistesse, perché non esiste, una interpretazione assolutamente neutrale, non esiste di uno spartito musicale, non esiste di un testo scritto, non esiste neanche della Bibbia, con buona pace di tutti. È chiaro il punto? Un conto però è una interpretazione che ha i suoi accenti, un conto è un travisamento, una maldestra esecuzione. Però tutti siamo in grado di capire che, benissimo, ci sono delle esecuzioni sbagliate, ma ci sono molte esecuzioni possibili e sono tutte corrette di quello spartito. Insomma, cosa voglio dire? Io non so se adesso vi porto per sentieri un po' tortuosi, ma ho deciso di farlo lo stesso, quindi voi abbiate pazienza, mi perdonate in anticipo, e comunque voglio dirvi un po' di cose, forse un po' astratte, ma spero di mostrare che non lo sono. La prima è proprio questa, allora. Cioè, oggi siamo molto più consapevoli che è impraticabile una sorta di lettura completamente asettica, completamente neutrale, la lettura oggettiva in senso assoluto. Non esiste. Non esiste. C'è sempre un coinvolgimento del soggetto nella lettura, nell'esecuzione di uno spartito, che fa sì che ogni lettura, come ogni interpretazione, abbia sempre anche un po' di chi la fa. Non c'è scampo. E questo non ci deve scandalizzare, lo capite? Fa proprio parte della dinamica di interpretazione di ogni testo e anche della Bibbia, perché la Bibbia è un testo pienamente umano nel suo modo di comunicare a noi. Ecco allora, dico una frase roboante, l'ermeneutica filosofica contemporanea ha condotto in modo definitivo a riconoscere che la soggettività è implicata nel processo di conoscenza. Guardate che oggi nemmeno gli scienziati credono più che ci sia una prospettiva completamente neutra anche nelle scienze esatte, anche in un esperimento di chimica o di fisica. Oggi c'è una certa consapevolezza che l'interprete, l'osservatore, condiziona in qualche modo, interviene nel processo interpretativo del fenomeno. Molto di più, se questo è vero per le cosiddette scienze esatte, molto di più nell'interpretazione dei fenomeni umani, dei prodotti dell'ingegno umano, l'arte e la letteratura. Seconda osservazione. Il circolo ermeneutico, che non è un'associazione di dopolavoro ferroviario o simile, non è un circolo, come si chiamava, il CRAL una volta, non c'è ancora. Il circolo ermeneutico, parolone, ma poi magari vi rimane impresso, dimenticatevelo, se no il termine tecnico, ricordatevi l'immagine, circolo nel senso del cerchio, o se volete della spirale. Cosa vuol dire? È una elaborazione di quello che ho appena detto. Cioè, interpretare qualcosa, leggere un testo e capirlo, è sempre un processo circolare, da me al testo, dal testo a me. Cioè, c'è una dinamica che porta, che va, ripeto, poi adesso provo di spiegare, che va da chi legge al testo che viene letto e dal testo letto a chi lo legge. Provo di spiegarmi. Anche qui vi vedo pazienti, io leggo delle frasi un po' dense, poi le provo di scioglierle. Ogni testo, e dunque anche la Bibbia, perché la Bibbia ci comunica come un testo pienamente umano. Ogni testo è sempre compreso a partire da domande che noi gli poniamo. Capite questo punto? Non esiste uno che si accosta a un testo come che io... No, io non posso accostarmi a nulla come che fosse una tabula rasa, perché non lo sono. In qualunque operazione di lettura, ma anche in qualunque relazione interpersonale, io ho comunque già un bagaglio di conoscenze previe, che inevitabilmente mi condizionano. Una parola tecnica che si usa in questo caso è precomprensioni. Ognuno di noi, siccome non siamo appena nati, ma già se fossimo appena nati avremmo un po' di precomprensioni non del tutto consapevoli per quello che abbiamo ricevuto nel grembo della madre, allora ognuno di noi ha un bagaglio di precomprensioni. Perché? Perché ormai abbiamo tutta una serie di idee sul mondo, sull'uomo, sulla politica, sulla Chiesa, su tutto quello che è capitato nel nostro orizzonte. Allora, di fronte al testo noi ci andiamo, e quindi anche al testo biblico, con tutto questo bagaglio. Ma attenzione, se non siamo persone ottuse, adesso faccio un inciso, interpretare un testo non è una cosa diversa da mettersi in relazione con una persona. Non è una cosa diversa. Per una buona interpretazione di un testo, e dunque anche della Bibbia, ci vogliono le medesime disposizioni interiori che funzionano per incontrare un'altra persona. Non è diverso. Ma lo capite perché, no? Perché un testo è il prodotto di una persona o di una serie di persone. Non ci sono atteggiamenti diversi che si mettono in atto per comprendere una persona e per comprendere un testo, che è il prodotto di una persona. Allora, tenendo presente questa prospettiva, credo che mi seguirete meglio adesso. Allora, se è così, io vado al testo, vado a leggere la Bibbia e inevitabilmente ho tutta una serie di idee mie già formate. A sua volta però questo testo, proprio perché è il prodotto di un'altra persona, mi interpella. Il testo biblico non si adatta a qualunque lettura io gli voglio imporre. Non si adatta. Mi stimola piuttosto, mi dà dei rimandi, mi stimola a modificare, allargare, mi critica, mi porta ad approfondire i miei orizzonti, a fare in modo diverso le domande con cui ho iniziato a studiare, a rinnovare il campo dei miei interessi. Guardate che questo vale nel rapporto con qualunque persona e con qualunque prodotto umano. Se io cerco l'incontro, è chiaro il punto? Non sono mai neutro davanti a un altro. Ho sempre un bagaglio, ho già un patrimonio mio, però se non sono ottuso, l'altro o l'altra mi interpella, mi costringe a rivedere. Ma allora avevo proprio un'idea giusta su questo? Cioè mi costringe, mi dà dei rimandi critici, mi costringe a cambiare l'atteggiamento con cui mi sono accostato, ad allargare l'orizzonte, tutte le espressioni che ho usato prima. E così allora. Si capisce perché l'immagine della spirale. Perché l'interpretazione, la lettura della Bibbia è una spirale? Perché la capirà tanto meglio chi più si lascerà interpellare da essa. Io vado a lei, alla Bibbia, ho tutto un patrimonio, ho delle attese, delle domande, dei problemi esistenziali, glieli pongo. Non basta per una buona interpretazione. Bisogna anche che io stia in ascolto di quello che il testo mi dice, di quello che mi rimanda. Le mie domande sono pertinenti. Forse lo sto torturando, questo testo, lo voglio ingabbiare dentro dei quadri mentali che non ci sono, che sono miei. Se sono una persona sensibile, me ne accorgerò. Perché non vale per la Bibbia un criterio diverso da quello che adottiamo nell'incontro con le persone. Io sono sempre più convinto di questo, anche se appunto so che bene che questo poi diventa un discorso anche, se vogliamo, molto, molto profondo, molto complesso, però è così, i prodotti del lavoro umano riflettono chi li ha prodotti. Allora, abbiamo detto due cose, ogni lettura è una rilettura, cioè non esiste una lettura neutra, tu sempre leggi con delle accentuazioni, come nessun direttore d'orchestra interpreta in un modo identico a un altro uno spartito. Questo è stato il primo pensiero. Secondo, una interpretazione buona si fa in un circolo. Io vado con tutto il mio patrimonio, ma se non sono ottuso, chiuso, ripiegato su me stesso, mi rendo conto che dal testo che cerco di capire, di meditare, di interpretare, mi vengono dei rimandi. E solo così si fa una buona lettura. Solo in questo cerchio. Io vado al testo, il testo mi rimanda. Io torno al testo e il testo mi critica. Circolo o spirale ermeneutica. Terzo punto. Sono tutti molto uno dentro l'altro, sapete, però io isolo delle frasi per essere più didattico. Terzo, la fusione degli orizzonti. La fusione degli orizzonti. Cosa voglio dire? Gli orizzonti di cui parlo qui sono il mio, di chi legge, e il suo, del testo biblico. Vale per qualunque testo, ma noi parliamo della Bibbia in particolare. Io ho un mio orizzonte, io sono dentro un orizzonte, un certo modo di vedere le cose, di pensare la vita. E beh, anche questo testo è dentro un certo orizzonte. Una buona interpretazione esige che ci sia una certa affinità tra chi legge e chi ha scritto, perché se non c'è nessuna affinità, non è che abbiamo l'interpretazione oggettiva e pura, non abbiamo nessuna interpretazione. Mi spiego adesso. Guardate che le cose che sto dicendo, io non arrivo a fare degli esempi troppo spiccioli, ma per esempio sono all'origine di certe discussioni sull'inchiesta su Gesù, Augia Spesce. Quel libro, per esempio, è un capolavoro di pregiudizi. Le cose che dico stasera vanno proprio un po' a toccare l'impostazione del lavoro interpretativo. Quello è impostato in un certo modo. Quindi stuzzico la vostra attenzione, l'applicazione diretta non la faccio stasera, ma si potrebbe anche farla magari in un altro momento. Torno al mio percorso, la fusione degli orizzonti. Faccio un esempio. Vado in vacanza in Mesopotamia, nella terra dei due fiumi. Adesso costa pochissimo, tra l'altro, no? I viaggi a Baghdad e dintorni. Anche se la Farnesina vi sconsiglia, però sentite, io ho deciso che vado e faccio un bel viaggio di tipo culturale e archeologico, e mentre passeggio in Mesopotamia, nella terra dei due fiumi, mi imbatto in una magnifica tavoletta. Wow, che bella! La tiro fuori dalla sabbia e la guardo. Boh, quella tavoletta non mi dice assolutamente niente, c'ha sopra tracciati una serie di segnacci e io non la capisco proprio. È un esempio banale e estremo, ma per capirmi, per farmi capire. Vedete che qui il mio orizzonte e il suo sono completamente disgiunti. Io non condivido niente con chi ha scritto quella tavoletta, non conosco neanche la sua lingua. Quando non c'è nessuna affinità tra chi interpreta e chi scrive, l'interpretazione è impossibile, non è neutra, capite? E allora, scendiamo più nel concreto, o nel concreto comunque in una cosa che abbia una ricaduta ancora più immediata. La fede, la scelta di fede, contrariamente a quello che a livello popolare si pensa, di per sé non è affatto un impedimento a una buona lettura dei testi. Come che la buona lettura sia una lettura assolutamente neutra, allora se tu credi, allora già sei condizionato. Vedete che in questa prospettiva che indico stasera le cose vanno lette in tutt'altro modo, cioè la fede di chi legge, proprio perché è un elemento condiviso con chi ha scritto, diventa un elemento importantissimo di quella fusione degli orizzonti che è la condizione fondamentale per potersi capire. Se io ho in comune con chi ha scritto il testo biblico una serie di elementi fondamentali, tra cui credere che Dio esiste, che è fatto in un certo modo, questo di per sé è un aiuto all'interpretazione, perché significa che io condivido un orizzonte culturale, valoriale, di visione del mondo con chi mi ha dato quel testo e dunque mi sarà più facile interpretarlo. No? Ecco, allora lo spiego ancora meglio. Una estraneità radicale, non abbiamo niente a che vedere noi due, una impermeabilità assoluta non porta a un'interpretazione oggettiva ma alla assenza, alla impossibilità dell'interpretazione. Se la Bibbia è un libro scritto a partire dall'esperienza di fede del popolo di Dio, la fede dell'interprete è certo un elemento di affinità tra chi legge e chi ha scritto, e dunque un elemento che facilita la comprensione. Allora qui dico un'ultima frase in questo punto 3. Esplicito un elemento che finora ho lasciato tra le righe, ma che so che è importante. Ciò che caratterizza la lettura cristiana della Bibbia non è un metodo particolare. I cristiani nel leggere la Bibbia non hanno un metodo cristiano, non c'è un metodo cristiano. Ciò che caratterizza l'atteggiamento, la interpretazione cristiana è l'atteggiamento credente, è la fede. È la fede, è il fatto che io sono un credente e che colloco la mia vita dentro la Chiesa, dentro la comunità dei credenti. E in questa mia, in questo mio bagaglio, per come sono, vado al testo. Ci vado con tutti gli strumenti che la letteratura, la storia mi mettono a disposizione per interpretare un testo antico. È chiaro il punto? È molto importante questo, molto. A volte si sente dire in un modo più o meno strisciante che la Bibbia deve avere un metodo suo. Ma non è vero, non è mai stato vero. I padri leggevano la Bibbia secondo il metodo allegorico. La gente si dimentica che il metodo allegorico non è stato inventato per la Bibbia. I padri lo hanno preso dalla cultura a loro contemporanea. Era un metodo normale di interpretazione dei poemi omerici. Vedete che non c'è un metodo biblico? Anche i padri non hanno un metodo biblico. È un atteggiamento credente quello che fa la differenza. Il metodo è il metodo che si apprende per lo studio dei testi e che può essere applicato anche ad altri testi, certamente. Quarto punto. Non confondete precomprensioni e pregiudizi. Cominciano per pre. Non confondeteli. Che differenza c'è tra pre-comprensione e pre-giudizio? La pre-comprensione, l'ho già detto, è quel bagaglio di cose che io so già, che mi porto dentro quando leggo la Bibbia o quando parlo con Andrea. Per cui io non sono neutro, anche parlando con lui io ho tutta una serie di domande, di atteggiamenti, parlo con lui a partire da questo mio vissuto inevitabilmente. Queste sono le precomprensioni. I pregiudizi sono le precomprensioni quando si bloccano su se stesse. È necessario, non si possono non avere delle precomprensioni, ma se tu ti blocchi e impedisci all'altro di darti dei rimandi che ti spingono a ripensare te stesso, quella tua precomprensione è diventata un pregiudizio. Inevitabilmente io ho delle precomprensioni e mi hanno detto, sai che Andrea Leo è un tipo un po' si infiamma, mi hanno detto così, e fa parte della mia precomprensione, io vado a lui con questo elemento, ci parlo, è chiaro che non posso non avere in mente questa cosa qui e quindi mi muovo con una certa cautela, man mano che ci parlo, poi lo vedo una volta, due o tre, il rimando che lui mi dà è che non è affatto vero. Allora, se quella è solo una precomprensione, io permetterò all'oggetto interpretato, in questo caso una persona, di modificare la mia precomprensione, quindi mi farò un'altra idea di lui. Dovrò dire, quella idea era sbagliata, chissà come si era formata, La modifico. Quando è che diventa un pregiudizio? Quando io mi arrocco in quella posizione e non la voglio più mollare, e allora divento ideologico, cioè voglio fare entrare tutta la realtà, anche quando non c'entra, in quella gabbia concettuale che io ho già strutturato e forzo le cose dentro la mia gabbia. Allora è diventato un pregiudizio. I pregiudizi sono terribili, sono il segno della ideologia, sono diventato ideologico, cioè voglio affermare la mia gabbia, la mia struttura mentale a scapito di tutto e non ascolto più la realtà. Guardate che interpretare i testi non è diverso dal rapportarsi alle persone. Ci sono degli atteggiamenti assolutamente identici nell'uno e nell'altro caso. Allora, i pregiudizi sono quelle cose buone e inevitabili che si chiamano precomprensioni quando però io le blocco su se stesse, le rendo impermeabili, non ascolto nessun rimando critico, non sono una persona in cammino. E allora avrò solo la preoccupazione di difendere la mia posizione già costituita. I pregiudizi impediscono ogni vera lettura, mentre le precomprensioni sono necessarie. Anzi, vi dirò, quanto più io sono una persona ricca di precomprensioni, perché ho letto tanto, ho conosciuto tante persone, perché sono sensibile, perché ho fatto tanti viaggi, perché, non so, mi interesso di tante cose, dunque ho un sacco di precomprensioni in testa, quante più ne ho, quanto più l'interpretazione sarà ricca, perché avrò un sacco di domande da porre alla Bibbia. Le precomprensioni non sono solo inevitabili, sono necessarie, sono benefiche, sono tutto il patrimonio che abbiamo dentro di noi. I pregiudizi sono la morte. Quando le precomprensioni si bloccano e diventano una gabbia, una camicia di forza, fanno morire la possibilità di leggere un testo in un modo sensato, come fanno morire la relazione interpersonale. Ultimo, poi vado a dei verbi, un 12. Ogni precomprensione, e quindi quelle cose buone che sono le precomprensioni, comporta i suoi pericoli. Comporta i suoi pericoli, sì, lo dico. Prendo un esempio anche qui. Abbiamo detto che l'affinità tra chi legge e chi è letto è un elemento importante. Se non c'è nessuna affinità, non si capisce nulla. Una madre verso un figlio. La affinità, la condivisione di un orizzonte comune, fatto di tanti elementi, è di per sé un elemento che favorisce l'interpretazione, no? Un La madre interpreta bene il figlio, la figlia, proprio perché ne condivide larghissimamente l'orizzonte, no? Una mamma che adotta un bimbo che viene da altre parti del mondo, beh, uno dei problemi che avrà sarà certamente anche questo, no? Cioè dovrà allargare la fusione, la parte di orizzonte che fonde con il bimbo, perché quanto meno è fuso l'orizzonte, quanto più è difficile capirlo. Però noi sappiamo bene allora che se di per sé l'amore per il figlio, l'affetto per lui, è un elemento che favorisce la comprensione, l'interpretazione dei suoi bisogni, per esempio. Preciso meglio l'esempio, un bimbo piccolo che non parla è interpretato meglio da sua madre che da chiunque altro, perché c'è un'affinità, ma c'è un affetto, un amore, che consente di leggere i suoi bisogni, di interpretarlo. Però sappiamo benissimo che l'amore, che di per sé è un elemento che favorisce la comprensione, può diventare una gabbia mortale. Madri possessive hanno rovinato i figli. Un amore disordinato, sregolato, sottratto a ogni criterio, che si afferma a scapito di tutto, non è più un aiuto a capire l'altro. Diventa una gabbia con cui io pretendo di tenere incatenato l'altro dentro quello che io voglio che lui sia. Questo vale anche nei rapporti con la Bibbia, non c'è dubbio. È così. L'amore per la scrittura è un elemento importante, ma deve essere un amore adulto. Un amore adulto. Solo quando c'è questa, la consapevolezza che anche l'amore può essere fonte di distorsioni, allora io troverò un equilibrio sano. Ho fatto l'esempio della madre verso il figlio, ma si potrebbero moltiplicare, no? Anche viceversa, cioè figlio verso genitori. L'amore dei figli verso i genitori è un elemento importante, però ad un certo punto, se i figli verso i genitori non maturano anche altri elementi assieme all'amore, cioè una visione sana dei loro limiti, le cose non vanno mica. L'amore e una visione anche del limite devono andare insieme. Allora voglio dire, lo applico anche alla Bibbia, non penso che sia una bestemmia. L'amore per la Bibbia non deve impedire di vederne i limiti, non nel senso del peccato, ma i limiti nel senso di sono prodotti di persone che hanno vissuto in quell'epoca, che mica tutti erano dal punto di vista, per esempio, letterario dei geni. I libri della Bibbia possono essere anche molto poveri da un punto di vista letterario. Cioè, l'amore e questa visione critica, una visione critica dentro un atteggiamento d'amore, sono l'atteggiamento più corretto, sia nel rapportarsi alle persone che nel rapportarsi alla Bibbia. Non so se vi ho persuaso, ma o vi ho solo fiaccato. Va. Allora, ho detto queste cose, diciamo un po' come introduzione di impianto vagamente filosofico alla lettura, all'ermeneutica, all'interpretazione della Bibbia. Adesso voglio dire qualche cosa più nel merito. Allora, questi criteri. Come si fa allora una buona interpretazione dei testi biblici? Mi riallaccio allora al testo conciliare, il testo che mi fa da guida in quel che resta della sera, le prossime 2 ore e mezzo. È il numero 12, che porta questo titolo: come deve essere interpretata la Sacra Scrittura. Per aiutare la vostra comprensione, dico prima l'impianto complessivo di questo numero 12 e poi lo commento almeno le parti principali. In questo numero 12 ci sono tre nodi, tre nuclei tematici. Il primo, per leggere la Bibbia, il primo fondamentale, imprescindibile passaggio è ricercare l'intenzione dell'autore umano. Il primo fondamentale passaggio è questa domanda: cosa intendeva dire l'autore umano che scrisse questo libro? Primo nucleo tematico, che è sviluppato in un modo un po' articolato, ma ci torno dopo. Secondo, dopo che hai letto, che ti sei domandato qual era l'intenzione dell'autore, cosa intendeva dire l'autore umano, allora puoi anche dilatare, c'è una dilatazione dell'interpretazione della Bibbia. La potremmo chiamare una dilatazione di tipo teologico, una dilatazione teologica, cioè, attento, è un secondo passaggio, non lo puoi fare per primo, devi fare prima l'altro. È indispensabile, l'altro non può essere sostituito da nulla. Quando l'hai fatto, allora puoi allargare l'interpretazione, allora puoi cercare il significato che quel passo che stai cercando di capire, il significato che ha nell'insieme di tutta la scrittura, alla luce del contenuto unitario delle scritture. È chiaro? Terzo, il Concilio dice due parole sul ruolo specifico degli esegeti. Sono tre nuclei, l'ultimo lo liquido, no, non ci torno sopra, non ne parlo, rispetto al nostro percorso è un po' periferico. Comunque lì si dice qualcosa sugli esegeti, l'unica cosa che dico è questa: l'esegeta svolge una funzione ecclesiale, fare l'esegesi è una vocazione. Non è semplicemente un mestiere, no? Cioè corrisponde a una funzione ecclesiale per la Chiesa, per il bene della Chiesa. Cioè la Chiesa, che è un corpo, dice San Paolo, prima Corinti 12, no? Lo paragona al corpo di Cristo, è fatta di varie membra, certamente una di queste membra, una delle funzioni ecclesiali, è quella dell'esegeta, tra virgolette, di professione. Il quale non fa quello che fa per suo gusto, ma anche, speriamolo, perché sennò è una gran noia, ma lo fa per vocazione, perché in qualche modo poi riconosce di essere stato chiamato a questo e lo fa dunque come un servizio ecclesiale. Non tutti siamo esegeti, ma tutti siamo interpreti. Il Concilio adotta questa diversa terminologia. Gli esegeti sono i tecnici, tra virgolette, dell'interpretazione e di loro parla solo alla fine, ma tutto quello che dice prima lo dice dell'interpres. E dunque è un termine più generale, volutamente più generale, cioè vuol dire chiunque si accosti perché vuole capire, chiunque voglia interpretare la Bibbia deve tenere presenti queste cose. Dunque anche voi, mi immagino, se siete qui in queste sere. Quindi il punto 1 e il punto 2 sono detti in senso più generale, il 3 è specificamente per chi fa di professione esegesi. Allora lavoriamo un po' sul punto 1 e 2, il 2 dubito di riuscire a dire un granché, soprattutto sul punto 1. Allora, lo ridico, bisogna ricercare l'intenzione dell'autore. Il Concilio fa questa affermazione fondamentale, devi partire da lì e poi, dopo averla fatta, ti dà due dritte. Vuoi capire che cosa intendeva dire? Ci sono due binari principali da prendere. Il primo, studia i generi letterari. Stasera siamo un po' nel complesso. Il secondo, cerca quanto più possibile di individuare le precise circostanze storiche in cui furono composti i testi. Ripeto, il Concilio fa l'affermazione fondamentale, si deve partire dal domandarsi, l'autore umano, l'agiografo, cosa voleva dire? Come si indaga questa intenzione? Studiando il genere letterario adottato, mi spiegherò dopo, cercando di precisare le circostanze storiche precise nelle quali ha scritto quel testo. Allora adesso vado al testo conciliare.